complimenti, grazie di essere qui e grazie dell'invito. Non è la prima volta che vengo qui al VAG, l'atmosfera è sempre molto familiare. E, allora, questo libro è diciamo, il risultato di 5 anni di lavoro, di reportage, che ho prodotto in maniera indipendente in diversi paesi. Parte da Roma e finisce a Roma. Adesso, diciamo, dietro vedremo delle immagini selezionate e prese dal libro che scorreranno secondo diciamo, quella che poi è la struttura del libro. Il libro è stato pubblicato da una casa editrice piccola, nuova, indipendente, di compagni di Roma, che si chiama Il Galeone. E, come dicevo, questo libro nasce, parte a Roma e finisce a Roma. Parte a Roma perché io di formazione sono uno psicologo clinico e ho sempre lavorato nei centri di accoglienza e in tutto quello che è il famoso periodo di Mafia Capitale a Roma. E diciamo che proprio le ceneri di Mafia Capitale, la struttura di Mafia Capitale è caduta anche sulle spalle non solo di ragazzi che erano ospiti di questi centri di accoglienza, ma anche su tantissimi operatori che lavoravano dentro queste strutture, che a Roma sono fioccate come funghi in tutta la città, soprattutto nelle periferie. E, ho iniziato a lavorare in questi contesti nel 2011 e in questi, diciamo, in due centri di accoglienza nello specifico, nella periferia di Rebibbia, e in questo centro di accoglienza la maggior parte dei ragazzi con cui sono entrato in contatto, provenienti da tantissime realtà e provenienze culturali diverse, erano ragazzi della mia stessa età. E condividendo diciamo, la vita quotidiana con loro dentro questo centro di accoglienza, ho iniziato a rendermi conto di un privilegio che avevo nel poter godere di diritti, e di un privilegio diciamo, non deciso da me, ingiustificato e non scelto da me, di fronte a persone che in realtà si portavano dietro storie di viaggi lunghissimi e di scelte forzate, spesso intraprendere viaggi difficilissimi e arrivare a Roma. Storie di ragazzi che si aggrappavano sotto camion, attraversavano la Turchia partendo dal Bangladesh per arrivare a Roma, o gente che partiva a piedi dal Sudan. Tutte queste storie appunto che mi incuriosivano, allo stesso tempo però mi chiedevo ma come avvengono questi viaggi, voglio cercare di capire qualcosa in più. E da lì quindi ho cominciato a andare a vedere cosa succedeva in altri contesti al di fuori di Roma e ho cominciato ad esplorare alcune delle frontiere più vicine a Roma, come Ventimiglia, in cui insomma sappiamo, no, dell'occupazione degli scogli che c'è stata nel giugno del 2015. Però diciamo il primo viaggio che proprio mi ha formato da questo punto di vista è stato quello nei Balcani, un po' prima del ritrovamento del corpo di Alan Kurdi su una delle isole greche, anzi turche, che aveva mosso un po' l'opinione pubblica, aveva richiamato un po' quella che era stata l'uscita della Merkel, no? Che aveva invitato i siriani ad andare in Germania. Da quel momento poi moltissimi giornalisti e fotografi si erano ritrovati a quella che è stata definita la rotta dei Balcani, e poco prima, qualche mese prima di questo, anche se non c'erano molti riflettori, comunque la via era molto trafficata e la gente era costretta ad attraversare confini e stati in maniera da invisibili. E io mi ritrovavo proprio a Atene, dove ho incontrato in un bar di Omonia, che è uno di questi quartieri, un po' il cuore del business alla giornata di Atene, e ho conosciuto questo gruppo di ragazzi siriani proprio mentre venivamo cacciati da questo bar in cui il proprietario non tollerava la presenza di ragazzi, diciamo i ragazzi siriani che erano presenti lì, e mi aveva scambiato il sito pure a me. E parlando con questi ragazzi gli ho chiesto proprio ma che cosa state facendo, ma mi hanno risposto noi vogliamo andare in Europa. Ho fatto ma in Europa già ci siete, sì, la Grecia è Europa. E dicevano ma noi vogliamo andare in Europa, che conta? E da lì mi hanno invitato a seguirli. Che fai, non ci vai a piedi dalla Grecia all'Ungheria con un gruppo di ragazzi siriani? E è cominciato questo viaggio che era chiuso diciamo nel secondo di questo capitolo, del capitolo secondo capitolo di questo libro, che è proprio sulle frontiere, ma più che sulle frontiere, sull'attraversamento delle frontiere. E, uno dei primi, diciamo, momenti, dei primi momenti importanti di questo viaggio è stato il momento in cui siamo arrivati al ridosso della frontiera tra la Grecia e la Macedonia, prima, molto prima del campo degli Idomeni, che è arrivato ad essere anche fino a 12.000 persone, e eravamo accovacciati, diciamo, in attesa di poter passare, e i militari, diciamo, di frontiera stavano dalla parte del confine della Macedonia, e eravamo riusciti ad attraversare questi campi di grano che erano a ridosso della frontiera, passando a filo con le piante, perché temevamo di essere scoperti. E arrivati alla frontiera c'erano dei poliziotti con manganelli e fucili, che decidevano così un po' in maniera arbitraria chi poteva passare e chi no. Fino a che mi ricordo che questa signora inizia a piangere perché il marito in quel momento veniva bastonato davanti ai figli e spinto dalla frontiera, e la frontiera era un palo di ferro ficcato in mezzo ai sassi, non era nient'altro, non c'era niente che divideva la Grecia dalla Macedonia, era solo semplicemente un palo di ferro sgangherato, conficcato nei sassi. Nel momento in cui ho visto questa donna che piangeva e questo signore che veniva malmenato davanti ai figli, ho tirato fuori la macchina fotografica, anche se volevo mantenere, diciamo, un profilo come dire, non visibile agli occhi della polizia. E in quel momento un poliziotto di frontiera si accorge di me, mi urla dietro e comincia a rincorrermi. E esco, diciamo, dalla folla di gente, erano tutti accovacciati qua ridosso della frontiera, e scappando verso l'entroterra della Grecia, verso i campi di grano, a un certo punto penso è inutile che continui a correre verso i campi di grano, e, diciamo, faccio un piccolo magheggio con la scheda, la memory card, rinfilo la memory card, quella che ti porti dietro quando fai lavori di questo tipo, in cui ci metti le foto la cartolina del villaggio vicino a dove sei. Mi fermo pensando, vabbè, il poliziotto mi ha preso, mi giro e c'era questo poliziotto macedone bloccato davanti a questa linea immaginaria, che non poteva tranquillamente acchiapparmi, ma non poteva perché c'era questa linea invisibile che ci separava. La percezione della frontiera come una linea invisibile, no? Inconsistente, che prima di essere un luogo e una palestra repressiva in cui gli stati, in cui si può misurare il livello di civiltà e di umanità di uno stato, prima di essere tutto questo è qualcosa che sta dentro le teste delle persone. Questo è testimoniato dal fatto che questo poliziotto proprio non poteva più prendermi. Scusate. Da qui il viaggio è continuato, saliamo su questo treno, si attraversa la Macedonia, perché uno dei problemi era questo, che tutte le persone potevano tranquillamente attraversare gli stati in maniera, essendo visibili, quindi prendevano treni, autobus, pagando biglietti, senza doversi nascondere, ma nel momento in cui arrivavano al ridosso delle frontiere, solo in quel momento dovevano diventare invisibili e prendere quei percorsi che li costringevano a passare in vecchi valichi o vecchi passaggi o sentieri, spesso nei boschi e di notte. E l'altra situazione, diciamo, proprio estrema in cui mi sono ritrovato in quel momento, dopo aver scelto di continuare a viaggiare con loro dentro un vagone di questo treno dove c'erano 600, 400, 500 ragazzi provenienti da Pakistan, Iraq, Afghanistan e Siria, c'era questo vagone che attraversava, un treno fatto da 3 vagoni, i primi 2 vagoni erano vuoti, completamente vuoti, deserti, c'erano solo 2 ragazze tedesche, e il terzo vagone eravamo 500 persone ammassati uno sopra l'altro, i vagoni completamente chiusi, bloccati, nessuno poteva né scendere né salire, e i primi 2 vagoni completamente deserti, vuoti. Questo tipo di esperienza è un po' il pane di questo libro, perché più testimoniamo un po' queste violazioni quotidiane, microviolenze quotidiane, del non avere un privilegio, di non poter muoversi liberamente, più mi veniva la voglia di continuare. Quindi diciamo che il viaggio poi continua in quello che è la frontiera di Calais. Dopo aver attraversato tutti i Balcani, un'altra esperienza, diciamo, principale di questo libro è quella che c'è stata, che ho avuto dentro la giungla di Calais. Infatti, diciamo, se, vabbè, la copertina di questo libro è un po', diciamo, un po' il messaggio di questo libro, perché nella copertina c'è Sabri, che è un ragazzo, non so se, ma probabilmente è passato, è un po' la copertina della serata. Sabri, che è un ragazzo, un rifugiato politico sudanese di 23 anni, che è partito dal Sudan a piedi, è arrivato in Italia, ha attraversato il deserto, il mare, è arrivato in Italia, ha fatto un periodo dentro centri di accoglienza, è scappato, è arrivato a Ventimiglia. A Ventimiglia sale su un treno, si addormenta e i ragazzi con cui viaggiava, i suoi amici, vengono tutti arrestati e lui, senza accorgersene, dormendo, attraversa la frontiera tra l'Italia e la Francia, così, arriva a Parigi, rimane mesi sotto al ponte di Austerlitz, proprio accanto a una delle discoteche più famose di tutta l'Europa. Da lì arriva a Calais e si costruisce una casetta con i pezzetti di legno trovati dentro le dune di questa, diciamo, dei dintorni di questo piccolo villaggio, che è il villaggio di Calais, che è a ridosso del Canale della Manica, quindi l'ultima frontiera che separa la Francia dall'Inghilterra. Perché? Perché i sudanesi non a caso vanno in Inghilterra come un rotaggio coloniale, perché sanno l'inglese, non per scelta. Arrivo in questa giungla dove posiziono la tenda, diciamo, questa tenda della Quechua, da un posto, e dopo pochi giorni di intemperie e di vita veramente terribile, in cui ero in condizioni pietose, arriva Sabli, tira sulla zip della mia tenda e mi costringe ad andare a vivere nella sua, praticamente nella, cioè mi invita ad andare a vivere nella sua baracca che si era autocostruito con i legni trovati nelle dune. Perciò questa copertina per me è fondamentale perché questo libro vuole essere, mi piace pensare questo libro come diverse cose, innanzitutto come un documento, come una testimonianza, come una denuncia, ma anche come una presa di posizione, perché nella scelta della copertina l'immagine viene prodotta da dietro, il punto di vista è esattamente dietro la persona. È paritario, il punto di vista è alla stessa altezza della persona e è a sostegno della persona, quindi c'è una chiara presa di posizione perché nella narrazione contemporanea, un aspetto, diciamo, che nella produzione di questo libro abbiamo cercato di mantenere un approccio appunto di questo tipo che riuscisse a comunicare una parità e equità. E un racconto di persone che si spostano e che hanno la necessità di essere considerati come soggetti e come protagonisti della loro vita e non come oggetti o merci da essere salvate, aiutate, spostate, accolte o integrate. Perciò il messaggio principale del libro è questo. Il lavoro è organizzato secondo tre capitoli. Il primo è proprio quello che riguarda i campi, che è una parola che viene presa dall'inglese in prestito. E i campi sono tutti quei luoghi dove la gente viene presa in ostaggio, quei luoghi a temporaneità congelata, dove le persone vengono messe e sospese, non riescono a godere di quelli che sono i propri diritti. E quindi dentro questo primo capitolo ci sono gli SPRAR di Roma, la giungla di Calais, c'è un centro, un campo rifugiati ufficiali dintorni di Mosul, la giungla di Calais e i campi nei dintorni di Izmir, che è la città, diciamo il porto della Turchia, da dove i migranti si imbarcavano per arrivare sulle isole greche. La Turchia perché durante il viaggio dei Balcani ho conosciuto tantissime persone che mi raccontavano dei loro viaggi, che partivano dall'Afghanistan, dall'Iraq, dal Pakistan e uscivano dai loro stati e andavano in Turchia e io mi chiedevo perché non rimangono in Turchia, no? Perché sfidano il mare, perché si mettono in barche di fortuna e cercano di arrivare sulle isole del Mar Egeo. E tutto questo nello stesso periodo era molto forte la produzione di immagini di gente che arrivava sulle isole di Lesbo, sulle isole di Chios, e erano i disperati da tirare fuori dal mare. Diciamo, dal punto di vista di un fotografo, produrre immagini di quel tipo era esattamente quello che non volevo fare. In quel momento preciso, che era prima della criminalizzazione dell'ONG nel mare, no? Cioè nel momento in cui poi, nel secondo momento, c'è stata una criminalizzazione effettiva del lavoro del salvataggio dell'ONG, allora lì il senso politico di quei salvataggi è completamente diverso rispetto a quello che succedeva 4-5 anni fa, dove poi serviva produrre immagini di un certo tipo che venivano pubblicate in cui l'Europa salvava effettivamente gente che non poteva stare in Turchia. Dopo questo ho deciso di andare dall'altra parte a vedere perché la gente non rimaneva in Turchia, dove poi effettivamente sono rinchiuse, tra virgolette, più di 3 milioni di persone, perlomeno solo di siriani ce ne sono 3 milioni. Il libro continua quindi con l'attraversamento delle frontiere, quindi con l'esplorazione di quello che è il concetto di frontiera, ma inteso come qualcosa che va attraversato necessariamente, che va violato, per poi arrivare a un terzo capitolo che si chiama Diritti, che è un po' la sfida di questo libro, perché è la sfida e la proposta. La proposta perché è una proposta di vedere proprio effettivamente di assumere un punto di vista che sia equo e paritario nei confronti di persone, di queste persone di cui si parla, e di raccontarle come persone dotate dei propri diritti, che devono non solo arrivare nei nostri contesti attraversando le frontiere, ma una volta in cui, nel momento in cui riescono ad arrivare nelle nostre città, nei nostri contesti, lì devono ancora continuare a lottare per i propri diritti. E in questa ultima parte sono raccontate attraverso alcune immagini delle manifestazioni che queste persone poi fanno nei luoghi dove arrivano. E c'è una grossa parte che è dedicata al racconto tramite immagini della lotta per la casa a Roma e del ruolo di protagonismo che le persone di origine, di background migrante. E il protagonismo che assumono nel dare forma poi alle nostre periferie, alle nostre città.
Vabbè, ringraziamo Valerio, io sono molto felice di averlo qua perché comunque facciamo più o meno lo
Io
stesso
posso fare qualche
lavoro.
volta, però se non ti vuoi.
Ci conosciamo da un bel po', ci siamo conosciuti a Roma proprio perché mi ha fatto un po' da cicerone appunto per conoscere un po' di lotta per la casa romana. Purtroppo ci sono rimaste poche copie del libro, quindi chi volesse appunto prenderlo, acquistarlo, a parte le poche copie rimaste, può parlare ovviamente dopo con Valerio.